Sono quelle circostanze in cui verrebbe voglia che la nostra sala Ferri potesse espandersi in maniera da poter far accomodare degnamente questo pubblico che gremisce la sala, appunto. E mi dispiace, posso anche dire, vedo laggiù dei giovani, degli studenti, se qualcuno vuole accomodarsi anche seduto un po' così in maniera arrangiata sulla pedana, non ci sono problemi per noi. Ecco, a noi fa piacere la vostra risposta a questa nostra iniziativa. Allora, e quindi grazie anche per la pazienza di dover sopportare magari una situazione un po' scomoda. Siamo al terzo appuntamento di questo ciclo di lezioni di letteratura e sono molto contento della presenza di Daria Galateria in questa circostanza. Daria Galateria, io non so se sono molto aggiornato su tutto il suo curriculum, ma insomma ricordo che lei insegna letteratura francese all'Università La Sapienza di Roma ed è autrice di moltissimi contributi sulla letteratura francese, in particolare la letteratura francese del Settecento e del Novecento. Il suo nome è ricorrente nella migliore pubblicistica italiana, collaboratrice della Repubblica, dell'Espresso, una penna sempre di grande acutezza e di grande piacevolezza alla lettura. Le sue credenziali di studiosa di Proust sono anche queste molto note. Ricordo soltanto il suo contributo al commento puntuale dell'edizione Nei Meridiani, tradotta da Giovanni Raboni, della Recherche e vari altri titoli. E le abbiamo appunto invitata a parlarci dopo Dickens, dopo Dostoevskij, per la nostra carrellata 8-novecentesca su Marcel Proust, e le do la parola.
Grazie, si sente? Ah, benissimo. Allora, Marcel Proust è uno scrittore di cui tutti credo siete perlomeno un po' consapevoli, uno scrittore di cui si sa, anche chi non ha avuto il tempo, diciamo, di leggere La ricerca del tempo perduto, sa che è uno scrittore nato appunto nel 1971, di fine secolo, e che ha scritto all'inizio del Novecento il suo romanzo. E che era uno scrittore mondano, snob, omosessuale, ebreo, insonne, che altro? Prolisso. Tutti questi pregiudizi di Proust, tutto quello che si dice su Marcel Proust, che qui vediamo in un ritratto di Jacques-Émile Blanche, grande pittore, è tutto rigorosamente vero. Naturalmente poi la vita è sempre complicata e si può dire anche il contrario di molti di questi aggettivi che abbiamo usato fino adesso. Per esempio, una cosa che avevo dimenticato e di cui mi ha fatto ricordare, questo è veramente stravagantissimo, niente di meno il Papa, è che Proust era appassionatissimo della questione degli armeni, del genocidio degli armeni. Ha seguito in Parlamento il dibattito, niente di meno, e non è il genocidio del 1915 di cui si è parlato ultimamente, siccome è andata a ondate come quello, come i pogrom antisemiti, eccetera, questo di cui parla Proust è del 1895-96. Anzi, non solo. Lui non ha tanto parlato del genocidio degli armeni quanto del discorso che faceva Jean Jaurès, il grande socialista che, come forse sapete, è stato assassinato, collettivista, eccetera, che ha fatto dei discorsi molto appassionati in Parlamento contro questo eccidio che l'Europa faceva compiere. L'Europa si era occupata allora di proteggere gli armeni con un trattato di Berlino, eccetera, ma poi l'Inghilterra aveva tentato di prendere una cosa a Cipro e quindi aveva lasciato mano libera al sultano ottomano, che ha scatenato contro gli armeni i curdi, per dire quanto la storia è. I curdi di cui adesso ci stiamo occupando con preoccupazione. Quindi questo per dire che questo autore, che Gallimard non ha voluto pubblicare perché lo considerava un autore della rive droite, cioè del quartiere così dei ricchi, dei reazionari, aveva di queste passioni civili molto impressionante, anche perché Jaurès, tra l'altro, all'epoca aveva un atteggiamento antisemita. Proust aveva, come sapete, una madre ebrea ed stava lottando in difesa di Dreyfus in quegli anni, e con tutto ciò addirittura aggiunge, riportando il discorso di Jaurès, gli aggiunge la parola cristiano. Si ritiene responsabili di aver ucciso centinaia di migliaia di armeni cristiani, di cristiani armeni. Quindi naturalmente la cosa è ancora più complicata. Non soltanto questo scrittore mondano e snob ha questi aspetti di civismo in fondo dimenticati, ma se leggiamo le lettere di quei giorni, ci sono lettere di questo tipo. Mon prince, scrive a Constantin de Brincovent, che sono questi principi rumeni. L'Orient Express impiegava 2 giorni a attraversare le sue terre. Dice: Mon prince, ho 2 posti per andare a sentire Jaurès, se volete venire, perché c'è très couru, la gente corre per vederlo, per sentirlo. Dice: i biglietti me li ha dati Madame Faure. Madame Faure era la moglie del Presidente della Repubblica. Dice: ma non vi preoccupate, non ci sarà, perché capite bene che il Constantin de Brincovent non avrebbe assolutamente voluto stringere la mano a un presidente di una famiglia veramente popolana, di operai e di piccoli commercianti. Va bene, questo lo racconto esclusivamente perché se la Recherche ha questa fama di essere un'opera mondo, non è soltanto perché è vero che ci pone delle domande su questioni veramente intime, e quasi tutta la nostra vita quotidiana, continuamente, almeno per me, mi risuona come se Proust si occupasse di tutto quello che mi succede, sia di privato che di storico, diciamo, e di pubblico. Ma anche perché veramente in questo romanzo, ogni particolare, ogni pagina, ogni passaggio, ogni sequenza, ogni atomo, starei per dire, è a sua volta un universo pieno di contraddizioni e pieno di ricchezza, esattamente come appunto questa piccola questione degli armeni, che adesso di cui vi ho parlato non so perché. Oggi ci occupiamo per l'appunto di una parola, che è la parola Madeleine. Al solito, anche chi non l'ha letta la Recherche sa che cos'è la Madeleine. È un dolce francese, e tutti sanno che il narratore, immergendola nel tè, sentendo questo gusto, questo profumo, questo odore, sente delle reminiscenze, si ricorda l'infanzia, si ricorda il suo passato e ricostruisce tutto l'edificio del ricordo, e così nasce il romanzo. Allora, vorrei leggere, avete, non è vero, il testo? Se non vi secca, io vorrei leggere proprio veramente 5 righe in francese, perché è un rap, Proust ha questa scrittura. È veramente uno scrittore stranamente molto aderente alla nostra contemporaneità. Quello che vorrei dire oggi, per l'appunto, è che adesso noi parliamo della Madeleine. Quando si clicca su una parola della Recherche, partono tutti dei percorsi multimediali. E adesso lo vediamo che succede. Intanto, sì, ci gustiamo queste... È la seconda pagina, però. È a metà della seconda pagina. Il y avait déjà. l'inizio della parte in francese. Il y avait déjà bien des années que de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre, le drame de mon coucher, n'existait plus pour moi, quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d'abord, et je ne sais pourquoi, me ravisais. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus, appelé Petite Madeleine, qui semble avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de Madeleine. Mais, à l'instant même où la gorgée mêlée de miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui s'est passé d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférente, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse, ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. Allora. Torniamo all'italiano e vi prego di notare subito un errore di traduzione. Questa è la traduzione italiana, direi che è quella della Ginsburg, quindi è un'ottima traduzione, ma c'è un errore, conto che lo riconosciate subito. O se no vi do già la... O forse vi do già la soluzione. Guardate come è scritto Petite Madeleine in francese, la prima volta. È maiuscolo, Petite Madeleine è maiuscolo. Questo non è stato quasi mai riprodotto nelle traduzioni nel mondo. Erano già parecchi anni che tutto quanto di Combray, cominciamo a leggere questa parte, erano già parecchi anni che tutto quanto di Combray non costituiva il teatro, il dramma del mio andare a letto aveva smesso di esistere per me, quando un giorno d'inverno al mio ritorno a casa, mia madre, vedendomi infreddolito, mi propose di bere, contrariamente alla mia abitudine, una tazza di tè. Dapprima rifiutai, poi non so perché cambiai idea. Mandò a prendere uno di quei dolci corti e paffuti che chiamano Petite Madeleine, vedete che è minuscola, Petite Madeleine, e che sembrano modellati dentro la valva scanalata di una cappasanta. Cappasanta si intende la coquille Saint-Jacques. E subito, meccanicamente, oppresso dalla giornata uggiosa e dalla prospettiva di un domani malinconico, mi portai alle labbra un cucchiaino di tè, nel quale avevo lasciato che s'ammorbidisse un pezzetto di Madeleine. Ma nello stesso istante in cui il liquido al quale erano mischiate le briciole del dolce raggiunse il mio palato, io trasalii, attratto da qualcosa di straordinario che accadeva in me. Una deliziosa voluttà mi aveva invaso, isolata, staccata da qualsiasi nozione della sua causa. Di colpo mi aveva reso indifferenti le vicissitudini della vita, inoffensivi i suoi disastri, illusoria la sua brevità, agendo nello stesso modo dell'amore. Colmandomi di un'essenza preziosa, o meglio, quell'essenza non era dentro di me, io ero quell'essenza. Avevo smesso di sentirmi mediocre, contingente, mortale. Da dove era potuta giungermi una gioia così potente? Sentivo che era legata al sapore del tè e del dolce, ma lo superava infinitamente, non doveva condividerle la natura. Da dove veniva? Cosa significava? Dove afferrarla? Bevo una seconda sorsata nella quale non trovo nulla di più che nella prima, una terza che mi dà un po' meno della seconda. È tempo che mi fermi. La virtù del filtro sembra diminuire. È chiaro che la verità che cerco non è lì dentro, ma in me. La bevanda l'ha risvegliata, ma non la conosce e non può che ripetere indefinitivamente, ma con sempre meno forza, la stessa testimonianza che io non riesco a interpretare e che vorrei almeno poterle chiedere di nuovo, trovandola subito intatta, a mia disposizione, per un chiarimento decisivo. Poso la tazza e mi volgo verso lo spirito. Trovare la verità è compito suo. Ma in che modo? Grave incertezza ogni volta che lo spirito si sente inferiore a se stesso, quando il cercare fa tutto con il paese, tutt'uno con il paese ignoto dove la ricerca deve aver luogo, dove tutto il suo bagaglio non gli servirà a nulla. dove cercare di più, creare, eccolo faccia a faccia con quella cosa che non esiste ancora e che lui solo può realizzare per entrare poi nel raggio della sua luce. Ricomincio a domandarmi che cosa poteva essere questa condizione ignota che non adduceva alcuna prova logica, bensì l'evidenza della sua felicità, della sua realtà davanti alle quali le altre svanivano. Cercherò di farla riapparire. Ritrocedo col pensiero al momento in cui ho sorbito il primo cucchiaino di tè. Ritrovo lo stesso stato, senza una chiarezza nuova. Chiedo al mio spirito di fare un ulteriore sforzo, di richiamare ancora una volta la sensazione che sfugge. E perché niente possa spezzare lo slancio con il quale cercherà di riafferrarla, tolgo di mezzo ogni ostacolo, ogni idea esterna. Metto al riparo le mie orecchie e la mia attenzione dai rumori della stanza accanto. Ma quando mi accorgo che il mio spirito si affatica senza successo, lo induco invece a prendersi quella distrazione che gli negavo, a pensare a qualcos'altro, a ritemprarsi prima di un tentativo supremo. Per la seconda volta gli faccio il vuoto davanti. Lo rimetto di fronte al sapore ancora recente, a quella prima sorsata e dentro di me sento tremare. Qualcosa che si sposta, che vorrebbe venir su, come se fosse stato disancorata una grande profondità. Non so cosa sia, ma sale lentamente. Avverto la resistenza, percepisco il rumore delle distanze attraversate. E tutto a un tratto il ricordo è apparso davanti a me. Il sapore era quello del pezzetto di Madeleine che la domenica mattina a Combray, perché nei giorni di festa non uscivo di casa prima dell'ora della messa, quando andavo a dirle buongiorno nella sua camera da letto, zia Léonie mi offriva dopo averli intinto nel suo fuso di tè o di tiglio. La vista della piccola Madeleine non m'aveva ricordato nulla prima che ne sentissi il sapore, forse perché spesso dopo di allora ne avevo viste altre, senza mai mangiarle sui ripiani dei pasticceri, e la loro immagine si era staccata da quei giorni di Combray per legarsi ad altri più recenti. Forse perché di ricordi abbandonati per così lungo tempo al di fuori della memoria niente sopravviveva, tutto si era disgregato. Le forme, compresa quella della piccola conchiglia di pasticceria così grassamente sensuale sotto la sua pieghettatura severa e devota, erano scomparse, oppure addormentate avevano perduto la forza d'espansione che avrebbe permesso loro di raggiungere la coscienza. Ma quando di un lontano passato non rimane più nulla, dopo la morte delle creature, dopo la distruzione delle cose, soli, e più fragili, ma più vivaci, più immateriali, più persistenti, più fedeli, l'odore e il sapore permangono ancora a lungo come anime a ricordare, a attendere, a sperare sulla rovina di tutto, a sorreggere, senza tremare loro goccioline quasi impalpabili, l'immenso edificio del ricordo. E quando abbiamo finito, e quando ebbi riconosciuto il gusto del pezzetto di Madeleine che la zia inzuppava per me nel tiglio, subito, benché non sapessi ancora e dovessi rimandare a ben più tardi il momento della scoperta, 3000 pagine dopo, perché quel ricordo mi rendesse tanto felice, la vecchia casa grigia verso la strada di cui faceva parte la sua camera venne come uno scenario di teatro a saldarsi al piccolo padiglione prospiciente il giardino e costruito sul retro per i miei genitori, cioè l'unico isolato lembo da me rivisto fino a quel momento, insieme alla casa, la città. Da mattina a sera con ogni sorta di tempo e la piazza dove mi mandavano prima di pranzo, le vie dove facevo qualche commissione, le strade percorse quando il tempo era bello. E come in quel gioco che piace ai giapponesi di buttare in una ciotola di porcellana piena d'acqua dei pezzettini di carta, a tutta prima indefinibili, che non appena immersi si stirano, assumono contorni e colori, si differenziano diventando fiori, case, figure consistenti e riconoscibili, così ora tutti i fiori del nostro giardino e quelli del parco di casa Swan, le ninfee della Vivonne, la brava gente del villaggio, le loro piccole abitazioni, la chiesa e tutto Combray, la campagna circostante, tutto quello che sta prendendo forma e solidità è uscito, città e giardini, dalla mia tazza di tè. Grazie della pazienza. Allora, Madeleine, cominciamo a dire perché Madeleine è maiuscolo. Clicchiamo sulla parola Madeleine. Madeleine è maiuscolo perché chi è Santa Maddalena? Vi ricordate la Maddalena la prostituta da cui sono usciti i 7 demoni, quella che lava i piedi al Cristo, che conosce Gesù e rimane fulminata? Ecco, Maria Maddalena è nell'iconografia medievale rappresentata sempre con un vaso di profumi, perché è la santa dei profumi, e protegge, è la protettrice dei profumieri. E Maria Maddalena, quindi, è, diciamo, una santa importante per Proust, perché Proust soffriva di asma, quindi non poteva sentire profumi, non poteva sentire profumi dei fiori. E vi ricordate pure forse che quando Maddalena ormai è diventata una, mi sentite? Quando Maddalena poi è diventata una delle sante donne, è lei che scopre che Cristo è risorto. È lei che quando, e Proust riprende questo passaggio, c'è nella Recherche di Ingermont, parla di Santa Maddalena che arriva sulla soglia del sepolcro del Cristo e vede un'ombra e dice San Giovanni credette che fosse un giardiniere. Quindi vedete che sono collegate intanto già queste immagini, no? La donna peccatrice che diventa santa e la risurrezione, i fiori e l'asma sono tutti temi che interessano Proust. Perché ci interessa valutare questo aspetto di Madeleine? Perché la Madeleine entrano molto tardi nella Recherche. All'inizio Proust aveva parlato di un pane grigliato. Nella prima versione, quella scritta nel 1909, è la cameriera che lui torna intirizzito, il protagonista torna intirizzito a casa e allora la cameriera gli offre un pezzo di pane grigliato. Questo pane grigliato poi diventa un biscotto e solo più tardi diventa la Madeleine, questo biscottino. Perché? C'è anche un'altra Madeleine nella Recherche. Quando voi vi ricordate come comincia il romanzo, comincia con la disperazione del bambino perché i genitori hanno ospiti a Combré, c'è Monsieur Swann che è andato a trovarli e quindi la madre non può andare a dargli il bacio della buonanotte. Allora il bambino ha una crisi terribile e dice alla cameriera di mandare un messaggio alla mamma perché venga a dargli almeno il bacio della buonanotte. Il padre si irrita moltissimo di questa cosa. E va allora di persona a dire al bambino che stia buono, che la mamma c'ha ospiti e che non, e lui deve essere forte. Tra l'altro nella vita il padre di Proust, Adrien Proust, aveva scritto un saggio che si chiama L'igiene del nevrastenico, in cui dice che bisogna assolutamente incoraggiare i bambini ad essere, non bisogna dare loro la formula dei loro difetti. Quindi se un bambino pensa di essere pigro, bisogna dirgli dai che ce la fai, forza, coraggio, ecco, bisogna sempre neanche dirla la parola del loro difetto. Allora quindi il padre del narratore va a sgridare il bambino e lo vede in cima alle scale che piange, che è in tale stato di disperazione che in quel momento questo padre consapevole, però rinuncia, non, capisce che il bambino è troppo nervoso e dice alla mamma, ma sì, vallo a consolare, vagli a dare la bacio della buonanotte. E in questo modo riconosce la malattia del bambino. Da quel momento in poi lui è autorizzato ad essere un bambino speciale, ad essere una persona di una sensibilità esacerbata, a essere malato. È un rimprovero che fa al padre il narratore. Nel frattempo la madre allora va dal bambino. E vi ricordate che cosa legge al bambino tagliandogli tutte le scene d'amore? François Le Champy, cioè Francesco il Trovatello, è un romanzo di George Sand. Qual è la storia di François Le Champy? È la storia di un bambino, un trovatello, che viene allevato da una signora che è una mugnaia, che lo accoglie in casa, che lo fa crescere come una mamma, e il bambino quando la bacia si emoziona enormemente e insomma finisce poi che si sposano. Quindi è una storia di incesto, di un amore incestuoso. Quindi è un altro. Come si chiama la mugnaia? Madeleine si chiama Madeleine. Va bene, quindi ancora dei nuovi elementi che vengono, che si accendono quando clicchiamo la parola Madeleine. Perché? Quindi abbiamo una madre profanata, come si dice, una madre molto amata, una madre troppo amata, che nel leggere questo romanzo per addormentare il bambino, consapevole di questo eccesso di affetto del figlio, taglia le scene d'amore in questa storia, che è una storia un po' incestuosa. Abbiamo una Madeleine che diventa una santa donna, una prostituta che diventa appunto una santa e che contemporaneamente però è una prostituta e che poi è la testimone della resurrezione. Ora, Proust, lo vedremo forse meglio se avremo tempo, ma aveva questa angoscia terribile di aver ucciso in qualche modo sua madre, di averla col tempo, con le pene, con le fatiche, con questo problema di un figlio omosessuale che all'epoca non era semplice accettare questa cosa, aveva la sensazione proprio di aver attuato un assassinio proprio della madre, si sentiva un matricida e contemporaneamente considerava i rapporti familiari come dei rapporti molto ambivalenti. I rapporti familiari, anche quelli più teneri, anche quelli più affettuosi, sono dei rapporti crudeli. Sono dei rapporti crudeli. Voi pensate che la nonna, che è il personaggio veramente più tenero di tutta la recherche, quella buona e quella che continua sempre a voler fare di questo bambino un bambino forte e volenteroso, la nonna, che è l'immagine dell'amore familiare, viene chiamata per nome una sola volta nella recherche. Una sola volta. E come la chiamano? Bathilde! Bathilde! Smetti di andare, eccetera, eccetera. Perché si chiama Bathilde? Bathilde, lo sappiamo da appunti che Proust ha scritto già nel 1908, sono tutte cose di cui siamo sicuri, nel senso che Proust ne ha lasciato traccia, ecco, di questo lavoro di elaborazione. Bathilde è una regina merovingia, la moglie di Clodoveo, credo secondo, immaginiamo tra il 700 e l'800 forse, quindi l'VIII secolo dopo Cristo. I figli di Bathilde si erano ribellati alla madre, allora erano stati sottoposti al supplizio dello snerbamento, cioè gli era stato bruciato i legamenti delle caviglie, per cui non potevano stare in piedi, erano stati snervati, no? per l'appunto, erano stati snervati, no? Stiamo parlando di nevrosi, ecco. Allora, dopo erano stati messi su delle ceste, il fiume li aveva portati lungo la corrente, li aveva deposti in un luogo dove questi due ragazzi avevano poi elevato una cattedrale, che è la cattedrale di Jumièges. E quindi si vengono chiamati gli snervati di Jumièges, che non so se ne avete mai sentito parlare, comunque nella civiltà francese sono piuttosto noti. E quindi questo per dire che i rapporti familiari sono così complicati, così ambivalenti appunto, che anche l'affetto in sé snerva il bambino. Quindi è sbagliato perfino l'amore nei rapporti familiari. E allora figurate che in tutti i personaggi evocati nelle prime pagine della recherche sono tutti evocati quasi per caso. Sono tutti padri che hanno ucciso i figli o figli che hanno ucciso i genitori. Questo perché Proust, oltre a lavorare sul testo, che uno deve leggere, diciamo, senza paura, lavora anche sul sottotesto, lascia veramente in modo molto moderno, lascia tutta una serie di altri messaggi passare attraverso o sensazioni subliminali oppure attraverso l'approfondimento, lo scavo. Ora, la Madeleine, forse possiamo adesso, il successivo, un'altra immagine. La Madeleine, avete visto? No, forse bisognerebbe tornare indietro. No, non, vabbè, non fa niente. Allora, l'avete vista come sono fatte le Madeleine? Le Madeleine sono, da una parte, dice Proust, dodu, ventru, sono cicciotte, sono tonde, sono dei dolci grassi, sensuali. Dall'altra parte hanno la forma di una conchiglia di Saint-Jacques. Che cos'è la conchiglia di Saint-Jacques? Allora, sono fatte proprio come una conchiglia e infatti Proust parla di una plissettatura devota. Vedete, da una parte sono gonfie come un ventre quasi e dall'altra parte hanno questa... sono fatte come una conchiglia. Perché sono fatte come una conchiglia? Allora, i pellegrini che nel Medioevo andavano a San Giacomo di Compostella, arrivando in riva al mare, in Galizia, si prendevano una conchiglia e se la ponevano o sul cappello o sul mantello, sul bastone, per dimostrare che avevano fatto questa operazione, questo cammino devozionale e spirituale verso San Giacomo. San Giacomo Maggiore è uno, come sapete benissimo, è uno dei seguaci di Gesù. Lui e il fratello sono figli di Zebedeo, lui e il fratello sono pescatori, Proust gli dice seguitemi e loro lo seguono, e San Giacomo Maggiore aveva evangelizzato tutta la Spagna fino alla Galizia, poi era tornato in Palestina dove Erode Agrippa gli aveva tagliato la testa, però i suoi amici lo riportano di nuovo in Galizia, dove l'Ottocento, credo, ci sono dei santuomini così che riconoscono la sua tomba. E quindi nasce questa tradizione della visita a San Giacomo di Compostella, Compus Tellum, cioè il terreno della sepoltura, perché è appunto dove è stato sepolto, così si dice, San Giacomo Maggiore. San Giacomo Maggiore, poi Santiago, nella tradizione spagnola, è quello che è il campione della cristianità contro l'invasione dei Mori, e quindi in queste battaglie un po' mitiche compare col cavallo bianco a corroborare la forza militare dei cristiani, quasi in una previsione delle crociate. Siamo quindi a vedere come la Madeleine in sé, proprio come dolcetto, ha una sua doppiezza, no? Da una parte è appunto sensuale, come un ventre, la parola valva ricorda vulva, ma comunque è la parola con cui descrive il sesso della sua innamorata, il narratore. E dall'altra parte invece ha questa natura devota. Quindi anche qui il rapporto tra tutti questi personaggi, questa madre e questa Madeleine, che sono contemporaneamente prostituto, comunque oggetto d'amore, e però sante donne, e che il narratore è convinto di aver ucciso e che vorrebbe resuscitare, e la resurrezione è opera naturalmente dell'arte, perché attraverso l'arte è possibile ricordare, e non solo ricordare, ma far ricordare agli altri quello che qualche volta dimenticano, perché uno dei compiti della letteratura, secondo Proust, è quello di risvegliare la nostra sensibilità, come la notte, per esempio, di notte siamo più sensibili. Ecco, se mai ci dovessimo dimenticare di voler bene ai nostri genitori, Proust si lavora anche in questo senso. E vorrei provare a cliccare ancora su un'ultima parola, proprio perché rientra in questo tema degli amori familiari. A un certo punto nella recherche esce, si scopre l'omosessualità del personaggio Charlus, del barone, perché si accoppia con un gilettaio e il narratore sente, non vede, è una rappresentazione molto bella perché originale, sente questo accoppiamento, sente queste urla a cui seguono sistematicamente su un'ottava più alta un altro urlo e pensa che stiano sgozzando qualcuno, perché dice c'è qualcosa che ha lo stesso rumore del dolore e del piacere. Dopodiché sente un rumore di acqua, perché i due si stanno lavando, e dice una cosa molto forte, a differenza degli eterosessuali, dove le donne si sciacquano per paura di avere bambini. Per gli omosessuali questo problema non c'è, perché gli amori sono sterili, e questo è un grande dolore per Proust, tra l'altro, dice, perché gli amori omosessuali sono sterili, ma si lavano per problemi di pulizia, per des soucis de propreté, no? Perché si preoccupano di pulirsi, perché appunto gli amori omosessuali sono in realtà invece sterili, malgrado l'esempio della leggenda aurea. E qui Proust si ferma e va avanti. Se vi va di leggervi la leggenda aurea, che è la storia dei santi, è meravigliosa, però sono più di 1000 pagine, di Jacopo da Varagine o da Varazze, del 1200 direi, c'è a un certo punto la storia di Nerone. Di Nerone che si sposa con un suo liberto, quindi c'è il tema appunto dell'omosessualità, ormai siamo entrati anche in questo campo qui. Nerone ha sposato un suo liberto e uccide la madre, la apre in due perché vuole vedere dove è stato nutrito, da così come prima di nascere, e tutti lo sgridano. Dice, ma come, hai ucciso tua madre che ti ha allevato nel seno e poi ti ha partorito con tanto dolore? Allora Nerone dice, fatemi partorire perché voglio sapere che cos'è e che cosa ha sofferto mia madre. E i medici gli dicono, è impossibile. Allora lui gli dice, benissimo, questo è sempre Jacopo da Varagine, e quindi Proust non lo dice tutto questo, chi vuole si fa questo scavo qui, apre clicca questa storia qui. Nerone dice ai medici, va bene, allora io vi faccio tagliare la testa. I medici gli fanno allora ingoiare un girino. Il girino è la rana, è il mito della fertilità, no? È un simbolo di fertilità. Gli fanno ingoiare un girino e poi gli danno delle pozioni per cui questo girino piano piano cresce nel ventre di Nerone. E siccome gli cresce comincia a fargli malissimo e geme e dice fatemi partorire assolutamente perché io non sopporto più, fatemi partorire. Allora i medici gli danno un emetico e lui vomita questo girino tutto pieno di vomito, di sangue eccetera, e Nerone dice ma io ero così quando sono nato. Sì, gli rispondono i medici. Allora anche qui vedete che c'è il tema dell'omosessualità, della difficoltà del respiro, della impossibilità di partorire per gli omosessuali, e il tema dell'uccisione della madre, che sta quasi in ogni pagina della recherche, quasi in ogni pagina. Quindi quello che volevo cercare di comunicare è questo fatto, osservare, è questo fatto che in Proust non soltanto tutto è ambivalente, complesso, ricco, ma anche ci sono molte storie taciute. È come se Proust, nella sua ansia di comunicare al di là della morte, volesse lasciare, nascondesse sottoterra, nel sottotesto, delle ulteriori storie che possiamo scoprire liberamente, possiamo leggere la recherche abbandonandoci, no? Per cui la Madeleine diventerà di nuovo un dolcetto tipico francese che così ricorda al protagonista la sua infanzia, che gli dà questa specie di nostalgia del passato, per cui poi ricostruisce tutto e ricorda tutta la sua vita, e possiamo viverla in questo modo. Oppure possiamo provare, è un'altra soluzione di lettura, diciamo, possiamo provare a vedere che cosa ci sta sotto a questi termini, a queste parole che lui usa, gli esempi che fa, perché il lavoro della sua scrittura va dal semplice al complesso. Lui è partito, abbiamo detto, da un pane grigliato e poi è passata a un biscotto e infine è passata a questa Madeleine, alla fine addirittura una Madeleine con la M maiuscola, proprio perché per lui è importante concentrare dei sensi ulteriori rispetto a quello che sta dicendo, ed è uno dei motivi per cui, ritorno alle origini, per cui la Recherche è un'opera mondo, perché non soltanto rappresenta il suo universo, ma è talmente complicato, talmente rappresenta se stesso e tutte le possibili implicazioni e possibilmente anche il contrario di quello che sta dicendo. Spesso nel sottotesto c'è il contrario di quello che c'è in superficie. Proprio, e allora a questo punto è chiaro che Proust finisce per darci per porci delle domande continuamente a tutto quello che è anche di più intimo stiamo vivendo, perché lo spessore della sua scrittura, che sembra veramente un rap, cioè sembra veramente una questione di ritmo, di eleganza, di dolcezza, di bellezza, ha vinto il premio Goncourt perché ricordava l'infanzia di prima della guerra, la vita sul mare, sulle spiagge di prima della guerra, e quindi sembrava le fanciulle in fiore sembravano una storia consolatoria. Ora pensate che in tutte le fanciulle in fiore tutti gli scrittori che vengono nominati hanno degli pseudonimi di un sesso diverso, e anche le pitture che lui nomina sono sempre persone di un sesso diverso di quello che viene nominato. E insomma, la Recherche è ancora di più di quello che è. E non è tanto questo poi alla fine che ci interessa, quanto questa struttura veramente moderna, veramente stratificata, veramente poliedrica, che assomiglia molto, 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 per esempio, alla civiltà di Internet.
Allora, davvero il silenzio dell'ammirazione, devo dire, perché la lanterna magica con cui Daria Galateria ci ha veramente illuminato questi sottotesti, queste implicazioni che continuamente ramificano nel testo di Proust, al di là di quella che è la linea esplicita di questo racconto già di per sé così complesso, e devo dire apre veramente delle prospettive di grandissima suggestione, proprio di grandissima suggestione, e supportate proprio anche dalla concretezza del dato filologico proprio. Ecco, forse devo dire l'episodio della Madeleine è quanto di più noto potesse esserci riguardo alla vulgata che tutti noi abbiamo di questo grande scrittore, e veramente Daria Galateria ci ha portato in dei percorsi fino a addirittura appunto alla leggenda aurea o appunto a micchi che Proust dissemina in una maniera che sta alla buona volontà del lettore approfondire e verificare nella verità spesso, come si dice, antifrastica rispetto a quello che è il significato principale. Grazie davvero. Però a questo punto la conferenza di Daria Galateria è stata veramente tesa come un arco. Adesso credo che il pubblico forse avrà anche delle suggestioni, delle domande a cui credo che la nostra ospite non sarà felice di corrispondere. C'è qualcuno che... Prego.
Ma alla fine, come uno dovrebbe leggere la letteratura? Come lei, o soltanto per il piacere di una bella lettura?
Soltanto per il piacere di una bella lettura. Uno si deve abbandonare, deve lasciarsi trasportare da questa onda, che però è un'onda spesso crudele, perché poi da questa messaggi subliminali, prima o poi Proust arriva alla narrazione vera e propria, arriva nella superficie del racconto, prima o poi tutto questo. Però certo, nulla vieta ormai tutte le edizioni, dopo la prima edizione che è stata italiana, quella, la prima edizione commentata, si può provare, perché no, di leggere proprio a caso su una curiosità, oppure fare un approfondimento personale appunto tramite casomai la rete, perché no. Ma naturalmente il lavoro principale è il lavoro che si fa dentro se stessi, no? Proust dice assolutamente che la lettura è questa, è come uno scavo, non solo lo scavo nel testo, ma lo scavo nella nostra memoria, nei nostri ricordi, nella nostra sensibilità. È un esercizio proprio privato di scavo, la lettura. È sempre si attraversano due deserti, dice Proust, perché è facile essere pigri, no? La pigrizia ci porta a cancellare, ad abituarci. L'abitudine, per esempio, è un lenitivo assoluto con cui cancelliamo i dolori, o le fatiche, o i sentimenti, e invece si deve restare svegli, perché la vita è quella che è, e dobbiamo cercare di viverla con la sensibilità sveglia, perché è quella la parte bella della vita, no?
Prego. Ci sono due persone.
Un altro motivo ricorrente, che forse è il principale per me, è quello che mi ha colpito, no? È il tema dell'amore e della sofferenza, della gelosia, no? Pensiamo al classico, la promozione, che è un vero e proprio trattato sull'amore, sulla gelosia di Swann, questo gentil uomo abituato, così con nonchalance, a passare attraverso diverse avventure, e che scopre un amore non corrisposto per questa cocotte, che ho detto che sì, dello stesso Chardou per Morel, il violinista, Robert Essendur per la cantante, insomma, che è un ricante, ecco. E questo penso che siano le pagine più belle, forse il primo libro più importante, soprattutto nel trattato dell'amore e della gelosia, che è un amore di Swann, che è da cui è stato tratto anche un'opera teatrale con Sandro Lombardi per la regia di Federico Chiesi, molto interessante, molto bello.
Non si può più pensare nulla dopo De Benedetti, perché il grandissimo critico ha scritto sulla gelosia delle pagine, siciliano, ha scritto, torinese siciliano, ha scritto delle pagine così straordinarie sulla gelosia, ha detto proprio che la recherche è un interrogatorio della gelosia, perché in questo stato anche un po' di ridicolo in cui si trova l'innamorato, però è in una situazione privilegiata, perché per il geloso tutto ha un senso, tutto ha un senso. Ah, è uscita 5 minuti prima, l'ho vista che stava, tutto acquisisce un significato per il geloso, l'attenzione è assolutamente tesissima, e visto che siamo qui, Proust dice che il geloso esamina la sua, l'essere di fuga con cui ha a che fare, con la stessa sentimento del ricercatore che studia i monumenti storici, eccetera. Cioè questa attenzione esagerata, proprio ossessiva, che ha il geloso nei confronti della persona che gli sfugge, è quella che Proust applica alla verità. cerca di farla parlare questa vita che è così, che è sfuggente, no? La verità è sfuggente, la vita non solo corre, ma poi anche ci sfugge. E invece il sogno di Proust è descriverla e trattarla con la stessa passione del geloso, perché non c'è attenzione più vigile, più dolorosa, ma più viva di quella del geloso.
C'era la signora, ecco, prego.
Quello che volevo dire, ho letto una recensione, poi questi aspetti...
Può parlare un po' più alto, se mi
scusassi. Lasciandomi andare, e poi le sue parole mi hanno fatto capire che dovevo vedere più a fondo, mi hanno disvelato degli aspetti davvero emozionanti ed inquietanti. Quello che io, come posso dire, quello che mi ha appassionato però nel contempo era che mentre leggevo l'esperienza del personaggio, io vedevo scorrere in fondo il trasformarsi della società francese e delle sue classi attraverso il tempo, la storia, il trasformarsi dei personaggi attraverso il tempo in contemporanea degli eventi. Ecco, questo aspetto penso che sarebbe bello un pochino indagarlo.
Puoi immaginare, si chiama Il tempo perduto, certo, uno delle cose più stupefacenti della ricerca è il fatto che i personaggi, gli oggetti, i luoghi passano. C'è una frase meravigliosa proprio del primo volume che dice: le strade, le vie, le case, ahimè, passano come gli anni, perché non si riconoscono più dopo, no? Dopo un po' di tempo, non solo passano, i personaggi si trasformano, non soltanto l'io non esiste. Lì è frantumato in infiniti personaggi, che noi siamo tanti. È una delle prime contraddizioni, una delle prime ricchezze della recherche. I personaggi mutano da un volume all'altro. Scopriamo delle cose imprevedibili, inattese di tutti i personaggi. Le Grandin, che è un piccolo personaggio un po' snob, scopriamo a un certo punto che ha seguito fino alla morte un altro personaggio. Cioè, questa trasformazione che il tempo fa subire a tutte le cose e che porta naturalmente a una grande corsa verso la morte, la vita, no? Ed è una delle ossessioni di Proust. E quindi come si controbatte questo? Intanto vivendo in modo molto lucido e molto sensibile, bisogna averci la sensibilità sempre scoperta, sempre, non dobbiamo essere pigri. Una delle cose che Proust più teme è l'abitudine, perché l'abitudine è la cosa per cui non ci accorgiamo più di quello che succede. C'è una famosa pagina di Tolstoi, del diario di Tolstoi, che dice: non mi ricordavo se avevo pulito o no. Tolstoi, come sapete, faceva le pulizie da solo. Dice: non mi ricordavo se avevo pulito o no il divano. E se non c'era nessuno per dirmelo, come faceva a saperlo? Era impossibile, perché l'abitudine ci rende insensibili, non ci fa più vivere le cose, è un calmante. Allora bisogna cercare di vivere sempre tutto come fosse la prima volta, perché è un modo di vivere veramente. Quindi il fatto che si cambi è un dato assolutamente positivo per Proust. E tutte le nostre vite poi corrono verso la fine. L'arte è l'unica cosa che riesce a contrastare questo, perché è un tipo di comunicazione che arriva. E questo è lo sforzo, il miracolo che fa la scrittura, che riesce a colpirci. Lui fa di tutto per ferirci, non soltanto fa questi giochetti come questo della Madeleine, ma opera in tanti modi. Per esempio, quando si parlava della gelosia di Swann, Swann a un certo punto smette di amare Odette e tutti ci tranquillizziamo. A un certo punto passeggiano, c'è questa splendida signora che passeggia per il Bois de Boulogne e ci sono degli uomini che dicono: ah sì sì, quella me la sono fatta 3 volte nel tragitto del trenino di cintura tra due fermate. All'epoca ci si potevano impiegare 40 minuti. E scopriamo che questa signora è la signora Swann e che questa signora è Odette. Sappiamo che Swann si è sposato questa donna di facilissimi costumi. Lui che era un uomo ricchissimo, nobile, cioè, nobile no, ma insomma che frequentava tutti gli aristocratici, eccetera. Allora, Proust l'aveva scritto il fatto che Swann sposava Odette, aveva spiegato perché, ci sono tutte queste belle pagine, eccetera. Poi le ha stracciate, perché lui voleva che ci arrivasse questa notizia ferendoci, perché io sono rimasta malissimo, non so lei, non so voi, ma si rimane di sale quando si vede che l'ha sposata, ha smesso di amarla, lei è una sciagurata, ma è un trucco che usa Proust per ferirci, così come usa il vasistas, cioè il racconto sonoro di un accoppiamento omosessuale, per spostare la visuale, rendere, appunto, per cancellare la vista, ma con questo racconto così diverso colpirci di più. È un'operazione, è un mestiere, vuole riattivare la nostra sensibilità e insomma io penso che ci riesca spesso. Non si sono conosciuti, Proust non ha letto Freud, però ci sono delle consonanze assolutamente stupefacenti, assolutamente stupefacenti. Beh, del resto avete sentito questo passaggio che abbiamo letto, che c'è questo ricordo che sale, che sta salendo, e sente il rumore delle distanze attraversate, proprio la riapparizione freudiana del ricordo dall'inconscio al conscio, no? Insomma, la rappresentazione della gelosia è impressionante, perché io non so se voi ci avete mai sofferto, ma per il fatto, per esempio, che è una malattia che si inocula in un momento esatto, cioè un momento esatto in cui scatta la gelosia, uno se lo ricorda, e poi che scompare dopo anni con lo stesso in modo improvviso, assolutamente identico. Dunque, per quanto riguarda la prolissità, la memoria involontaria compare rarissimamente nella ricerca, sono pochi momenti, e in alcuni casi è così impressionante la consonanza con Freud. Per esempio, c'è un momento in cui il narratore si rende conto che la nonna è morta da un anno. È morta da un anno. E lui, in un giorno che sta al mare, si ricorda un gesto della nonna che lo aiutava, era già stanca, eccetera, e di colpo si rende conto, perché una cosa è sapere le cose, una cosa è sentirle, lunga è la strada dall'intelletto al cuore, dice, ripetendo Pascal, credo. In quel momento lui sente che la nonna è morta, e allora quella notte fa un sogno assolutamente straziante. Non conosco così a lezione, gli studenti anche più resistenti più o meno piangono, e insomma c'è il narratore, il bambino che sogna, che vede il padre e gli dice: ma che ne è stato della nonna? Che cosa deve pensare di me, che non sono mai andata a trovarla da tanto tempo? Ma dove sta? Dimmelo tu che lo sai. E il padre gli dice: ma no, non ti preoccupare, sta bene, sai, le abbiamo messo una infermiera, e poi sai, è molto spenta, non ti preoccupare, è meglio così. Ma no, cosa penserà di me la nonna? Voglio andarci, tu me lo devi dire, cervi, Francis Jam, forchetta. E in quel momento mio padre mi disse: agliace, e io seppi con assoluta certezza che voleva dire: stai attento a non prender freddo. Questa catena di parole asintattica, stravagante, con un'associazione di fonica, in francese sono associazioni di suoni, sono basta analizzarle, non è difficile, e si vede che è il senso di nuovo di di rimorso matricida. I cervi sono quelli di un racconto di Flaubert, che è il racconto di San Giuliano l'ospedaliere, sì, che vede un San Giuliano, vede un cervo che, a cui lui ha ammazzato il figlio, che gli dice: crudele tu, cuore crudele, tu ucciderai tuo padre e tua madre. E poi effettivamente a Giuliano questo succede. Quindi cervi vuol dire nel tempo ho continuato sempre a ferire, a colpire mia madre fino a farla morire. Poi forchetta, tutto si spiega. E Aiace, che è quello che vuole uccidere, Aiace Telamonio, ve lo ricordate qual è la storia? È quello che vuole uccidere gli Achei, no? È quello che uccide i suoi. E però la frase nel sogno, in questa frase, sono le frasi ipnagogiche, credo si chiamino, le frasi del risveglio, che hanno un senso nel sogno. Quando uno poi si sveglia, se le ricorda, non hanno più senso. E il padre gli dice: attento a non prendere freddo. Cioè, al solito, la tenerezza parentale in realtà è una forma di assassinio, perché sempre il padre che ha accettato la sua debolezza, il suo nervosismo, lo ha autorizzato ad essere una persona speciale.
E io insisto, cioè voglio ritrovare per la tesi da morte, ma poi a un certo punto mi casca le braccia.
Guardi, lei è veramente un genio, perché è veramente, Proust è difficile, Proust ha un ritmo che non assomiglia al mondo moderno, anche se ho detto che forse due o tre volte che in realtà ci assomiglia a internet, però in realtà è qualcosa di bisogna averci un sacco di tempo da perdere, lo dice il titolo stesso, ma veramente tanto. Allora, di solito consiglio a chi ha questa ansia di leggerlo per forza, che non è obbligatorio, consiglio Un amore di Swann. Se no, il più grande prustiano veramente, perlomeno come filologo, ecco, il più grande prustiano vivente, che è professore all'École Normale, cioè la più prestigiosa università francese, ha dietro la sua scrivania questo fumetto in due pagine. È il riassunto della Recherche du Temps Perdu. C'è assolutamente tutto. C'è tutto. Io lo do sempre a tutti i miei studenti, anche con una certa eleganza. Lo do sempre a tutti i miei studenti in modo che uno abbia. Sì, non ho osato, ma ci vorrebbe. E c'è assolutamente tutto, in modo che se uno casomai può anche far finta di averlo detto. E comunque le devo dire che Monty Python hanno fatto uno sketch assolutamente sublime di riassunto della Recherche du Temps Perdu in 2 minuti, e devo dire che è una delle cose più comiche che al mondo. E comunque Un amore di Swann è un buon inizio, perché è proprio un racconto d'amore.
Facciamo un'inchiesta allora. Vogliamo.
Brava anche la signora. A che età ha passato? Quali 9 anni della sua vita? Eccetto in Svizzera. Allora, una delle cose che, insomma, di tutto quello che abbiamo detto, dei pregiudizi, diciamo, su Proust, una delle cose che sono... che non è vero, insomma, diciamo, si diceva che era pigro, no? Lui si considerava una persona pigra, che non faceva nulla, eccetera. Ora, ha scritto 500 pagine di romanzo e l'ha buttato, questo romanzo Chanson Terre che lei citava, e l'ha buttata perché non gli piaceva. In effetti non è bellissimo, però è Jean Santeuil, per esempio, che si accalora tanto sulla questione degli armeni, proprio con grande passione. C'è è un romanzo che è una maionese che non prende, no? Però ne ha scritte 500 pagine, sono una premessa per noi, appunto, sono interessanti. E una volta finita la recherche, uno va a spigolare anche lì, però non è un buon romanzo, aveva ragione e l'ha buttato. E certo che è bellissimo, sì, però quando poi uno ha in mano la recherche... Guardi, Proust stava proprio morendo ed è andato Gide, che era la testa pensante della casa editrice Gallimard, uno di quelli che hanno costruito la civiltà letteraria nostra, perché ha diretto la casa editrice per quasi tutto il secolo, e andò a trovarlo, era omosessuale anche lui, e gli ha detto: perché hai rappresentato l'omosessualità in modo così grottesco? Perché non hai mostrato dei bei giovani che si innamorano in modo elegante, solare, per conquistare simpatia al nostro problema e alla nostra causa? E Proust stava morendo e quindi faceva questo gesto qui, perché non riusciva bene a muovere le mani, e gli diceva: sì sì, hai ragione, lo ha lasciato parlare. Se stiamo qui è anche perché Proust ci ha ferito con questa rappresentazione dell'amore omosessuale. È una cosa indimenticabile proprio anche nella sua violenza, ma la verità è per lui l'unico modo giusto di comunicare. Sempre per tornare alla storia degli armeni, lui racconta che Jaurès è incerto se parlare in Parlamento, perché vede che tutti, ormai la Francia ha deciso di non occuparsene, di lasciarli morire questi armeni, no? Centinaia di migliaia di uomini. E però a un certo punto, con un gesto proprio stanco, dice Jean Jaurès in Jean Santeuil, Jean Jaurès alza la mano e chiede di parlare e se ne va con le sue gambettine al podio per parlare, e ha un vocione enorme, tutti sono disperati perché quando Jaurès attacca parla per 3 ore e quindi fanno rumore eccetera, ma Proust si vede che è invidioso un po', è geloso, se posso usare una sua parola cara, è geloso di questo Jaurès che sceglie di fare questa testimonianza di verità e di giustizia inutile in mezzo a delle persone che schiamazzano per non farlo sentire neanche, per non far sentire la sua parola di verità. E però in fondo Proust pensa che si debba raccontare la verità. Se i rapporti, per esempio, nelle famiglie sono dei rapporti di tenerezza, sono le prime tenerezze di cui facciamo esperienza, ma sono delle tenerezze che hanno dei lati anche di crudeltà, che possono uccidere i rapporti familiari. E però bisogna raccontarli come sono, perché è la vita, è tutto quello che abbiamo, no?
Grazie davvero per questa bellissima serata.